SBS Italian.
Diamo il benvenuto questa mattina, per i prossimi 30 minuti circa, a Davide Gaido, nostro guru tecnologico personale, illustrissimo, fondatore di Priblo.com, il nostro appuntamento mensile con la tecnologia. Davide, ben ritrovato su Radio SBS, buon 2019 a te, in ritardissimo.
Buon 2019 a tutti, anche voi in ritardo, facciamo finta che sia il primo gennaio, esatto. Oggi rifesteggiamo tutto da capo.
Allora, caro omonimo Davide, l'anno scorso con lo speciale di Natale abbiamo parlato dell'Assistance and Access Bill, ovvero la legge sulla crittografia che permette al governo di curiosare tra le chat crittografate di WhatsApp e delle criticità che insomma lo circondano. Come abbiamo iniziato quest'anno nuovo?
Partiamo subito con una buona notizia, perché apparentemente è sotto revisione questa legge, perché alcuni accademici, non accademici, hanno detto c'è qualcosa che non va qua, e hanno ragione, e quindi ci sarà una risposta definitiva il 3 aprile 2019 e speriamo che vengano fatte delle modifiche, perché così come è stata scritta potrebbe, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, a che vi invito ad ascoltare sul podcast.
Qual è il podcast?
Il podcast di SBS.
La domanda
Italia. La domanda tra l'avvocato, perché pensavo che ti dovessi dare una URL perfetta.
Esatto, e daccela. sbs.com.u/italian, ti vengo in soccorso.
Grazie.
Sui ceci che non te lo ricordi.
Bravo Carlo.
No, perché io me lo ricordavo ma non volevo dire una castroneria. Questa è la cosa caratteristica e importante.
Comunque, sai come si chiamano gli abitanti di Ivrea?
Ivreani.
Ecco, vedi, sei veramente pessimo.
Penso che l'ho ascoltato 2 secondi fa, me lo sono già dimenticato. Scusate a chiunque venga da Ivrea.
Eppure diesi. Ecco, vai avanti,
ho perso il filo, ma comunque il concetto è verrà revisionata, perché ci sono delle criticità che non sono piaciute a molti, potrebbe creare dei danni anche all'economia australiana e alla privacy dei cittadini innocenti, quindi speriamo, vi terrò aggiornato dal 3 aprile in avanti. Facciamo uno speciale di Natale ad aprile.
Noi tra poco inizieremo con il nostro tema di oggi, cioè la 10 year challenge, la sfida dei 10 anni di Facebook. Innocua, punto di domanda. Però vi invitiamo a tutti voi che ci state ascoltando, se avete delle domande da porci oppure dei quesiti oppure anche delle considerazioni, potete chiamarci da qui fino alle 9 ore della costa est al 1300 799 626. Potete mandarci un messaggio allo 0429 996 263, dirci anche: avete partecipato a questa 10 year challenge? Non vi fidate, esponeteci i vostri dubbi e vi sarà data una risposta. Allora, direi proprio di, visto che è stata un po' introdotta così, che cos'era questa 10 year challenge, Davide?
La 10 year challenge è quella challenge, che poi non è una challenge, che ci voglia molto, in cui posti sui social media una foto di te o di, se vuoi far ridere qualcuno della tua famiglia, 10 anni fa e come sei tu adesso 10 anni dopo. Una cosa molto innocente, divertente e molto gustosa, se posso permettermi. Ma alcuni giornalisti, tra cui anche Wired, ha detto: attenzione un attimo, perché qui c'è qualcosa che non mi torna. Questa potrebbe essere un piano crudele da parte dei social media per avere più informazioni su di noi, cioè per avere una foto di noi 10 anni prima, una foto di noi 10 anni adesso, per rendere ancora più accurati i loro modelli per predire chi sia un volto in una foto o chissà che cos'altro stanno facendo.
Anche perché l'idea è di questa challenge, di questa sfida, è effettivamente facci vedere che rottame sei adesso rispetto a quello giovane e vigoroso che eri 10 anni fa.
Ovvio.
Per cui naturalmente tutti a cercare di trovare la loro foto migliore di 10 anni fa, nel quale praticamente sembra che siamo passati 10-15 minuti.
Infatti, oppure ancora meglio, la fai la mattina alle 7, poi ne fai un'altra la sera e dici: cavolo, non invecchio, pazzesco.
Beh, io ho gli stessi vestiti di 10 anni fa, quindi per me sarebbe, per quel punto di vista, alquanto credibile.
La vera domanda è: cosa facevi tu 10 anni fa?
10 anni fa, 2009, in questo momento...
Ero in radio a condurre il programma?
forse sì, ero in radio, però ero appena stato nell'isola di Komodo a vedere i draghi di Komodo.
Questa è una cosa meravigliosa. Potresti tornare 10 anni fa, eri più bello.
Che meraviglia.
Più 10 anni fa
ero molto più bello. Questa è una cosa che effettivamente, se guardi sui social media, succede solo a me, visto che tutto il resto delle persone che hanno postato le foto erano molto più belle di adesso, sono molto più belle di 10 anni fa.
Sì, bisogna vedere. Sì, che
quello è frutto di una ricerca incredibile, i filtri che prima non c'erano, insomma.
30 ci anni spesi strumenti per cercare la foto migliore.
Allora, voi avete partecipato a questa 10-year challenge, avete avuto dei dubbi, chiamateci al 1300-799-626. Ecco, a proposito di questi dubbi, ansia, disagio, sono fondati?
Ma io in questo caso secondo me no, mi schiero dalla parte di Facebook che ha ufficialmente detto questa non è una cosa che viene fuori da noi, è una cosa che hanno generato gli utenti ed è prova di quanto sia divertente il nostro social network. Queste sono parole che quoto esattamente. Ora attenzione che non hanno negato che stanno usando queste foto per modellare la loro intelligenza artificiale, anche perché lo fanno con tutte le foto che mettiamo, quindi fondamentalmente Facebook è aperto al pubblico dal 2006, sono più di 10 anni fa, non è che abbiano bisogno di noi che postiamo foto nuove per avere foto di noi 10 anni fa, ci sono foto di nonne, cugini, nipoti, figli, cioè ce n'è di materiale da analizzare. Questo non cambia che ci potrebbe essere qualche altro ente che sta usando queste foto per lo stesso motivo, per analizzarle, perché ricordiamo sempre che per esempio Instagram, Facebook, ci sono degli interi siti dedicati a trovare tutte le foto con quella tale tag e sono pubbliche, perché ricordiamolo sempre, tutto quello che è sui social network è pubblico.
Quindi c'è la possibilità comunque che qualcuno se ne approfitti?
Sì, sì, sicuramente, come è successo con Cambridge Analytica e tutti gli altri compagnie belle di cui abbiamo parlato tanto, basta poco, cioè tutto quello che io quello che dico sempre e il consiglio che do è tutto quello che c'è online, tutto quello che postate è pubblico, anche se avete un account di Instagram tra molte virgolette privato, le foto sono comunque passate per i canali di pubblicità, analisi, in cui vanno le foto anche pubbliche, quindi non c'è in realtà una vera privacy.
Ecco Davide, appunto volevo chiederti questo, perché per quanto riguarda Cambridge Analytica era abbastanza intuitivo capire insomma quali tipi di dati fossero analizzati, dati testuali per quanto riguarda i comportamenti delle persone, ma quando si parla di fotografie, che cosa veramente i computer possono fare con le fotografie? Come funziona questa abilità di riconoscere il volto, per esempio, o di catalogarle basandosi esclusivamente sull'immagine?
Queste sono le nuove tecniche dell'intelligenza artificiale che sono diventate. L'intelligenza artificiale è una cosa molto simpatica per chi l'ha vissuta come noi, immagino tutti noi che stiamo parlando adesso, che ci ricordiamo nel 1996 che è stato sconfitto Garry Kasparov a scacchi da Deep Blue di IBM ed era la promessa di Skynet, Terminator, era veramente un'epoca in cui si pensava che l'intelligenza artificiale sarebbe stato veramente il futuro e poi è un po' finito nel nulla, perché se vi ricordate dopo Deep Blue e Kasparov è un po' andato a scomparire questo campo e il motivo era perché erano quelli che si chiamavano expert system, che erano ancora l'intelligenza artificiale tradizionale, che era modellata su condizioni, quindi se una persona fa questo, allora io faccio quest'altro. Quindi ovviamente col gioco di scacchi qualcuno si è messo per anni e anni e anni a programmare tutte le possibili combinazioni di partite di scacchi e hanno creato un computer estremamente bravo a giocare a scacchi ed estremamente stupido a fare qualsiasi altra cosa.
Allora, noi approfondiremo il discorso dell'intelligenza artificiale dopo la pausa. Io, Davide, però vorrei ritornare su questa Facebook 10-year challenge. Molto interessante il modo in cui questa giornalista ha un po' scatenato il dibattito su Wired, perché lei in realtà non ha accusato Facebook di aver creato questa challenge per raccogliere i dati, ma era più un post sui sentimenti personali. Infatti scriveva: 10 anni fa, se avessi visto questa challenge, avrei detto ah, che bello, la faccio subito. Adesso, dopo quello che è successo, non posso fare a meno di pensare che sia tutta una cospirazione di Facebook per raccogliere i nostri dati. È molto indicativo sul cambiamento anche di prospettiva del pubblico. Insomma, adesso più o meno sappiamo quello che ci aspetta, è così?
Sì, sappiamo, però l'idea che mi sono fatto è che è diventata una specie di meme anche questa, no? Di dire ai social network ci rubano le informazioni, ma alla fine nessuno fa niente. Non nessuno fa niente, non è che devi fare una rivoluzione, basta non usare i social media. Cioè, è ironico che un messaggio del genere sia comunque postato su un social media. Cioè, la controprova che sì, siamo a conoscenza, però fondamentalmente la maggior parte delle persone non interessa, perché lo sanno. Quando parli con la gente dici ah sì, chissà dove vanno a finire queste foto, ma io la metto lo stesso perché così mi prendo qualche like dai miei amici.
Siete in compagnia di Carlo Reglia e Davide Schiappapietra per il programma e insieme a noi c'è Davide Gaido, nostro guru informatico.
Abbiamo introdotto l'argomento intelligenza artificiale, vogliamo un attimino così, è molto ampio come argomento, vogliamo innanzitutto definire che cos'è appunto l'intelligenza artificiale e quali sono le cose più interessanti in questo momento. Insomma, sicuramente non abbiamo gli androidi di Blade Runner che camminano fra noi indistinguibili dagli esseri umani, o forse no.
Ci sono anche quelli. Oramai sì, stiamo muovendo verso quello. Appunto, prima ho fatto un cappello introduttivo sull'intelligenza artificiale che tutti noi abbiamo nel nostro immaginario collettivo. E invece l'intelligenza artificiale di adesso mi ricollegherò perché è importante avere tante foto, è quella che si chiama machine learning, cioè delle reti neurali, che sono dei sistemi informatici che quasi vogliono in qualche modo emulare il cervello umano. E praticamente quello che funziona, si crea un modello, quindi si dice io voglio che questo modello riconosca tutti i gatti. Allora gli si inizia a dare milioni e milioni di immagini di gatti, fino a che questa rete neurale non crea delle connessioni autonomamente in modo di riconoscere le foto dei gatti. Se a un certo punto riconosce una volpe come se fosse un gatto, si ritorna indietro e dice no, guarda che questa è una volpe, non è un gatto, e allora il modello automaticamente si riinforma e ricrea tutte le sue connessioni.
Però, scusami se ti interrompo, il fatto che il sistema abbia riconosciuto una volpe come gatto deve essere istruito manualmente dal programmatore, oppure il sistema riesce poi a capire che è una volpe o un gatto?
No, dipende, senza entrare nei dettagli, fondamentalmente è un umano che gli dice qui hai commesso un errore, punto, e poi è il modello che rifà da solo tutte le sue connessioni. Ed è una cosa molto, perché noi non ci pensiamo, ma riconoscere anche i volti, una volta si era tentato con i modelli biometrici di trovare la distanza tra gli occhi, distanza tra occhi e naso, per riuscire a riconoscere le persone, mentre invece adesso con questi modelli di reti neurali è molto più facile, perché è il computer stesso che trova le connessioni. E per me la cosa più affascinante di questa cosa è che noi non sappiamo esattamente come funziona, cioè noi sappiamo che questi modelli funzionano, lo riconoscono, ma non siamo in grado di sapere che connessioni esattamente questi computer trovano. È come se fosse una scatola nera, noi mettiamo dentro le immagini e fuori ci esce un sì o un no, ma come questo riconoscimento funziona non ne siamo a conoscenza. È una cosa che io trovo veramente veramente affascinante, soprattutto nel campo medico, dove per esempio ci sono dei computer che riescono a riconoscere i fattori di rischio per la schizofrenia dalle risonanze magnetiche, che è una delle diagnosi che c'è sempre sfuggita di mano, e noi sappiamo che questi computer sono 78% 80% accurati, ma non sappiamo esattamente che connessioni loro abbiano trovato. È una cosa che io trovo veramente, veramente
quindi
affascinante.
Quindi funziona, ma non sappiamo bene come funzioni.
Sappiamo la teoria, sappiamo esattamente come funziona, ma non sappiamo che connessioni riesce a trovare. Come quando insegni a un bambino, tipo un bambino insegni che cos'è una Jeep, no? Magari lui punta una cosa che non è una Jeep, e tu non sai esattamente che cosa nel suo cervello abbia riconosciuto una Jeep. È perché c'ha dietro la ruota di scorta, è la forma, è fondamentalmente è la stessa cosa. È difficile anche per noi spiegare. Se tu dovessi spiegare, come fai a riconoscere Davide?
Quale dei due innanzitutto, visto che ne ho due, uno qua
e esatto, qual è la cosa che riconosce? La voce diversa, ok, definisci qual è la voce diversa. È difficile anche per noi riuscire a capire esattamente quali sono le connessioni che noi troviamo. È una cosa che...
Infatti c'è un movimento di intellettuali che chiede la cosiddetta apertura delle black box, quindi cercare appunto di fare un percorso di ingegneria al contrario, proprio per mettere alla luce quali sono i processi che portano appunto a queste decisioni, come dicevi tu Davide. Oltretutto ci sono stati anche dei casi in cui le intelligenze artificiali cosiddette hanno portato avanti degli stereotipi e dei pregiudizi sulla nostra società, non so se avete sentiti.
Ah sì, mi ricordo sul riconoscimento delle razze, mi ricordo che c'era una cosa del
esattamente
genere,
sì. c'è un'intelligenza artificiale che si occupa di decidere i periodi di detenzione per determinati detenuti negli Stati Uniti e quando dare a loro la libertà su parola, e si è scoperto che aveva un pregiudizio nei confronti degli uomini maschi di origini ispaniche oppure africani americani. Quindi questo era l'attitudine, perché mai la macchina fosse razzista, perché i dati che le venivano forniti erano dei dati che erano basati su quello che succede nella nostra società, che ha delle diseguaglianze. Quindi insomma anche questo è interessante come tema.
Allora io vorrei naturalmente sospendere un attimo questo tema per una domanda che ci è arrivata allo 0429 996 263 come sms. Allora Barbara ci scrive: Ma Facebook ci ascolta, sente le nostre conversazioni vocali e c'è modo di tappargli le orecchie?
No. La risposta è: Facebook non vi ascolta, perché la verità è molto più inquietante. La verità è che Facebook trova le connessioni nella vostra rete di amici e nelle vostre abitudini online, che è addirittura peggio, perché le persone pensano, questa è una cosa che è stata dimostrata, cioè le persone, anche io certe volte dico, cavolo, ma io ho parlato di questa cosa con un mio amico e all'improvviso mi trovo la pubblicità, dico, ho detto, sai che mi piacerebbe comprare una barca, e all'improvviso mi trovo le informazioni di gente che mi dice, voglio venderti una barca, no? La prima pensiero è, mi ascolta. In realtà non è così, in realtà è stato dimostrato che la realtà è più inquietante, perché Facebook ha un modo di seguirti quando tu navighi al di fuori di Facebook, che si chiama Facebook Pixel, ha un modo di creare una rete di connessioni, una rete di tutte le tue amicizie che riescono a darti un profilo, e alla fine tutto questo messo insieme ti dà la possibilità a loro di dire, cavolo, guarda qua, ecco, questo vuole una barca. Ecco. E alcune volte sbaglia, solo che noi ci ricordiamo, è quello che si chiama il bias, no? Noi ci troviamo a ricordare solo i casi eclatanti, ma molte volte arriva pubblicità che non ci interessa.
Però ti posso dare un esempio personale che mi ha fatto veramente pensare al microfono acceso che ti ascolta, proprio per il fatto che non è una cosa generica, tipo parlavo di barche, cose che possono capitare, che si possono ricostruire, ma di una roba che effettivamente... Non ne ho mai parlato in vita mia perché non mi interessa come argomento. Stavo parlando ad un caffè con un'amica di suo marito, il quale è insegnante universitario, e mi diceva che c'era questo grosso problema degli studenti che praticamente si comprano gli essay, gli esami, che fanno praticamente dei plagi e sostanzialmente vanno lì che magari non parlano inglese. Un tema di cui io, te lo posso giurare, non ho assolutamente nessun interesse e soprattutto non ne ho mai parlato. Questa conversazione appunto ad un caffè con cellulari lì, e il giorno dopo mi è arrivato tramite Facebook la pubblicità su come andare a recuperarti gli esami in questo modo. Ora, come si spiega? Perché non c'è nessun tipo di connessione nella mia pagina su un tema del genere, l'unica è entrato nella mia vita soltanto verbalmente.
Ma la connessione, attenzione, è questa la cosa inquietante, la connessione è che la persona con cui hai parlato di questo argomento sicuramente era molto interessata, perché ha sollevato questo argomento, quindi avrà avuto veramente magari giorni o settimane di ricerche sull'argomento. Facebook trova che sia tu che lei eravate nello stesso, o lui, non mi ricordo, eravate nello stesso posto, nello stesso locale, che magari siete amici o meno avete amici in comune, e pam, proviamo a dargli questa pubblicità al nostro caro Carlo. E questa è la cosa veramente inquietante.
Quindi è inquietantissima, perché giustamente, come dici tu, ci si ricorda della volta che ti arriva la pubblicità giusta e dici c'è il grande vecchio, ma ci si dimentica delle altre 9 volte in cui ci è arrivata pubblicità totalmente irrilevante per noi.
Io trovo molto, ma molto più inquietante che questa spiegazione rispetto a chi ci ascolta. Se ci ascoltasse sarebbe molto più, perché basta che non ci ascolta più. La realtà è...
Quindi chiudere i microfoni non serve a niente?
Chiudere i microfoni potrebbe servire da altri tipi di hackeraggio, ma quello è un argomento a parte. E in questo, tra l'altro, ricordo solamente, giusto per dare una palla di vantaggio a Apple, la Apple disabilita...
Una palla di vantaggio?
Non so più parlare in italiano. non so neanche cosa sto dicendo.
Davide Schiappapietra, cos'è la palla di vantaggio, tu che lo sai?
La palla di vantaggio è un solido che si muove nello spazio a velocità variabile e che può essere lanciata appunto soprattutto in direzione di grosse aziende californiane, in questo caso Apple.
No, vogliamo come posso dire, spezzare un qualcosa a favore
una
di
lancia,
Apple.
Ecco,
la lancia,
dai,
ecco, spezziamo la lancia, perché Apple si sta muovendo verso creare la privacy a livello hardware, cioè quando una volta che il telefono per esempio è spento da un po', disabilitano alcuni componenti, con i componenti fisici tipo microfono, tipo la porta USB, eccetera eccetera.
Ma questo vuol dire che inizia ad esserci relativamente più attenzione da parte delle compagnie, insomma vuol dire che stiamo uscendo dal far west in cui tutto era concesso, oppure siamo ancora nel bel mezzo del guado?
In realtà siamo nel mezzo del guado, però c'è una, diciamo che ci sono uscite, questo si parla veramente a livello non nostro, ma a livello di capitani d'azienda, CEO di grosse aziende che vengono veramente mirati per attacchi hacker sofisticati, in cui prendono il controllo del microfono, prendono il controllo della telecamera, eccetera eccetera. Cose che, voglio essere ben chiaro, non riguardano noi, perché ci vuole una certa conoscenza tecnica, ma soprattutto molto tempo, perché era un attacco del genere. E io credo che Apple voglia entrare nel mercato, diciamo, corporate di alto livello, e stanno iniziando a offrire queste queste, diciamo, queste feature aggiuntive di privacy, per dire, usate il nostro invece di usare un concorrente. Io la vedo così, più che sia un commitment alla privacy.
Allora Davide, noi siamo arrivati nei nostri minuti finali, speriamo appunto che Barbara sia rimasta soddisfatta da questa risposta. Noi appunto parleremo la prossima puntata di intelligenza artificiale nei dettagli, però volevamo dire una cosa carina. Siamo proprio di Facebook e di intelligenze artificiali. Facebook appunto ha creato un'intelligenza che ha in realtà creato un suo linguaggio. Faccio un esempio che è interessante.
Beh, allora, è bello mettere il contesto, perché questa è una cosa che molti hanno sentito ed è stata sensazionalizzata come Facebook l'ha disabilitata prima che prendesse il controllo del mondo. Facebook l'ha disabilitata perché non funzionava, no? Che è la prova di quanto sia importante, come ha detto anche prima nel caso del bias razzista, diciamo, è importante che tipo di dati vengono forniti, no? Questo è un esperimento che Facebook ha fatto per creare due intelligenze che si scambiassero fondamentalmente tre oggetti: cappelli, palle e libri.
Ah, vedi che c'entrano le palle.
Sì, sì, vedi che allora vedi che
c'erano sempre testa, lì,
sotto. È vero, non scappiamo da quell'argomento.
Vai.
È per il tennis.
Vai.
E allora per scambiarsi queste palle hanno creato un loro linguaggio che suonava esattamente così.
Cioè, aspetta, erano due intelligenze che si dovevano esercizio di scambiare degli oggetti.
Sì, avevano ognuno degli oggetti, dovevano scambiarsi degli oggetti.
Quindi per vedere come interagivano
per vedere
queste
come
due intelligenze.
Potevano... Bravissimo, esattamente, ecco. Così. E alla fine il risultato è stato che parlavano in questo modo, che era io posso, io tutto il resto, ... e questi punti vanno avanti per molto tempo. Risposta: palle o zero, a me. È una cosa bellissima, c'è cioè un intero
mio compagno di quando giocava a calcio.
Quindi sostanzialmente
faceva lo stopper.
Non è così drammatico per adesso. Senti, c'è arrivata un'altra domanda allo 0429 996 263, velocissima. Giulia, 77enne, che ci segue con tanto interesse, ci chiede quali VPN sono protetti e sicuri, perché non sempre mi dà la possibilità di vedere i programmi oltreoceano.
Ma tu sei meravigliosa, io ringrazio per questa domanda. Allora, io non rispondo alla domanda dei contenuti oltreoceano perché non è del tutto legale, non è sfera grigia. Però ci sono delle liste tenute al corrente di le migliori VPN, tra cui un sito che si chiama privacytools.io. Quella che io mi sento di raccomandare in maniera assolutamente senza avere nessun rincaro.
Non lo diciamo, però diciamo che in questa lista si può trovare.
In questa lista si può trovare. Ce n'è una in particolare che è stata dimostrata sotto giuramento federale, che non tiene i log delle vostre conversazioni.
Ecco, quindi
è stata
bisogna fare un po' di ricerca. Sì. E comunque ne avevamo parlato dei VPN un po' di tempo fa. Il consiglio era quello di sostanzialmente pagare.
Sì,
perché
pagare,
tutto ciò che è gratis vuol dire che la truffa è in agguato.
Sì, ma la VPN in particolare, veramente non usate VPN gratuite per nessun motivo. Soprattutto se fate online banking, pagate. La VPN è uno dei lussi da pagare.
Allora Davide Gaido, grazie per essere stato con noi questa mattina. Noi appunto diciamo il prossimo mese approfondiremo il tema dell'intelligenza artificiale nei dettagli.
E VPN anche tutto insieme, facciamo
tutto insieme.
Un mix. Ciao Davide.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.